uno domanda riguardo a questa immagine di Isaia 63, lei dice che Samuel, Giovanni, appartiene all'anello, mentre Isaia appartiene ai nemici, ma i nemici in ogni caso restano in Giovanni e poi sono colpiti, allora forse Samuel appartiene a loro, perché i nemici sono, saranno colpiti, forse che loro sanno, non è sangue di.
Se si vede in questa scena il sangue dei nemici, la visione cristologica cristiana evapora, perché bisogna allora interpretare bene cosa sono i nemici nell'Apocalisse. L'immagine del Cristo che distrugge gli avversari non appartiene all'insegnamento abituale dei cristiani. E Giovanni allora si porrebbe in una dimensione alternativa. La facciamo diventare una specie di sogno finale, quando il Cristo allora diventerà tremendo e ammazzerà tutti. A me sembra molto più coerente con l'insieme dell'Apocalisse questo capovolgimento dell'immagine, che è paradossale, dove la violenza del Cristo è rivolta su di sé. Guarda che c'è già nell'Antico Testamento, quando nella scena del diluvio Dio pone il proprio arco sulle nubi, l'arco posto sulle nubi è un oggetto di combattimento che non viene più utilizzato contro l'uomo, è l'arcobaleno, però immaginalo come un'arma. Dove punta l'arcobaleno? Punta su di sé, punta verso Dio. Quando Abramo divide gli animali, è una fiamma che simboleggia Dio a passare in mezzo agli animali, con una formula di automaledizione: possano ammazzarmi se non mantengo la parola. Dio ha puntato l'arma su di sé. Dio evoca addirittura la propria morte, il proprio ammazzamento, per essere fedele all'alleanza. Sono figure che poi vengono rilette dagli apocalittici cristiani, proprio in questa direzione.
Sì, c'era qualcun altro che aveva... Sì.
Grazie per la conferenza. Giovanni nell'Apocalisse prende tante immagini dall'Antico Testamento che venivano là applicati al popolo di Dio Israele o anche ai nemici di Dio, a Tiro, Sidon, Babilonia, eccetera. E poi spiega come questi sono compiuti in Cristo, nella Chiesa anche. E credo che è chiaro come Giovanni vede come queste profezie o questi testi vengono compiuti in diversi modi lungo la storia. È chiaro, credo, che per me, che Giovanni ha capito anche il senso che erano questi testi nel contesto originale. In questo contesto va la mia domanda, che è sul rapporto tra il mistero pasquale di Cristo e la fine del mondo. Non sarà possibile che per Giovanni questo modo di pensare anche viene applicato qui, dove c'è una applicazione molto chiara al mistero pasquale, ma che lui vede come anche in qualche maniera una prefigurazione della fine.
Sì, senza dubbio. Non possiamo chiudere l'interpretazione dell'Apocalisse in una unica visione temporale. Ritengo che sia scorretto vederla solo come annuncio del futuro o della fine. Non basta nemmeno vederla come incentrata sul presente o sul passato di Cristo o dell'Antico Testamento. Dato che l'Apocalisse ha una connotazione liturgica, vive l'esperienza della liturgia, che è memoria, attualizzazione e anticipazione. Quindi si ricorda quello che ha veduto, si attualizza nel presente ed è l'anticipo di quello che sarà il compimento finale. Quindi una corretta interpretazione deve sempre valorizzare l'aspetto storico già compiuto, la dimensione attuale della comunità giovannea che ascolta queste parole per il suo presente e l'annuncio di quello che sarà il compimento finale. L'idea cardine è proprio questa: quando alla fine dei tempi tutto sarà compiuto, si realizzerà quello che è già avvenuto nel mistero pasquale. Per cui il mistero pasquale è la chiave di lettura di tutta la storia. Finirà così, perché il centro è quello.
C'era qualche altra domanda? Sì.
Una domanda sulla il perché Giovanni inserisce questa pericope al centro, in questo contesto. Cioè, secondo lei perché subito dopo il capitolo 20 si parlerà anche di questi mille anni, poi alla fine, prima della Gerusalemme, le bestie, il drago vengono portate nello stagno di fuoco di Dio. Perché secondo lei questa immagine del cavallo bianco, con queste connotazioni mitologiche al centro di tutta questa situazione?
Perché colui che siede sul cavallo bianco ha una figura di combattimento ed evoca l'idea del Cristo che vive e regna, riprendendo versetti salmici dove deve regnare per mettere i nemici sotto i suoi piedi. E quindi al centro di questa pericope c'è la causa che determina il passaggio da Babilonia a Gerusalemme, dalla prostituta alla sposa. Mi sembra che sia determinante questa figura per dire il passaggio dalla donna prostituta alla donna sposa avviene per opera del Cristo risorto. L'umanità corrotta, l'umanità redenta sono legate a Cristo. Dall'umanità redenta, dall'umanità corrotta, si arriva all'umanità redenta attraverso l'opera del Cristo. Regna in questo senso, combatte i nemici in questo senso, li mette sotto i piedi fino all'ultimo nemico che sarà la morte, in questo senso. Per trasformare Babilonia in Gerusalemme, che è l'immagine del portare a compimento nella storia e nelle singole persone l'opera della redenzione, attraverso una immagine di combattimento. È il glorioso che è vincitore sulla morte, quindi vive e regna, cioè governa. Fa sentire l'influsso della propria autorità. E pestare nel torchio equivale a vincere i nemici. Ma come li vince? Con la propria morte. Il mistero dell'agnello immolato, che però ha sette corna, ha la pienezza del potere. È il superamento della idea semplice che i nemici si vincono ammazzandoli. Invece l'agnello vince i nemici morendo per loro, trasformando i vignaioli omicidi in eredi della vigna, per grazia. Sì, è un passaggio interessante questo, perché alla fine del capitolo 12 la donna è lasciata nel deserto, inseguita dal serpente. Quando la ritroviamo al capitolo 17, è avvenuto qualcosa di straordinario, tanto più che Giovanni dice è rimasto meravigliato, perché la donna ha fatto alleanza con il serpente, cavalca il serpente. In qualche modo c'è un filo conduttore, la donna come immagine dell'umanità. Noi siamo abituati a usare la figura maschile, dire l'uomo, dicendo l'uomo intendiamo tutta l'umanità. In questo caso dire la donna, ancora di più, si intende l'umanità. L'umanità nella fase primordiale, ancora prima che venisse sconfitto Satana, che scendesse dal cielo, che fosse gettato giù. Quindi è una dimensione arcaica, primitiva, è il progetto di Dio sull'umanità. Poi c'è una visione storica dove concretamente il serpente fa guerra al resto del seme della donna. Esplicita citazione di Genesi 3,15. E questo combattimento si ferma per passare alle scene dei capitoli 13, 14, 15, 16 e poi nel 17 ritorna. La donna nel deserto cavalca la bestia. È la corruzione dell'umanità che, anziché lasciarsi perseguitare dalla bestia, cerca di guadagnare il suo favore e si prostituisce alla bestia. E deve essere liberata e purificata. Il Cristo risorto combatte la bestia, la distrugge, la getta nel pozzo di fuoco e finalmente la donna è pronta per le nozze. È una visione completa di storia della redenzione umana. Però nell'Apocalisse non c'è nulla di chiaro. Quando un commentatore dice è chiaro che... No, non è chiaro. Non è chiaro. Forse si può interpretare così. L'idea su cui mi baso sempre è una coerenza globale del testo. Immaginiamo che il testo abbia una sua coerenza complessiva. E allora cerchiamo di riconoscerla, questa coerenza. Però poi che sia chiaro che il sangue è del cavaliere e non dei nemici, non c'è, perché non è espresso. E quindi probabilmente è uno di quegli elementi che l'autore lascia alla ricerca della comunità, che è invitata ripetutamente alla sapienza, a capire dove va a parare quel simbolo.
Giovanni parla di fuori del bosco. Ma nella, anche la Satana, ma il testo masoretico per parlare di cavallo usa diverse parole, la parola Kibbutz, Kerem, Kibbutz, Paras. Qual sarebbe la parola più, diciamo,
non possiamo dirlo. E nell'Antico Testamento il riferimento ai cavalli è generico e non c'è una immagine precisa che possa spiegare la scelta di Giovanni. È una rielaborazione sua. Anche le figure che si trovano nel libro di Zaccaria evocano i cavalli come messaggeri. Sono gli inviati postali di Persia che controllano tutto il mondo. I quattro cavalieri, i quattro cavalli con persone che siedono sopra, al capitolo 6, sono di nuovo figure del genere, libere creazioni di Giovanni. E a quel punto non è possibile dire quale testo e quindi quale vocabolo ebraico avesse in testa. Il cavallo bianco, primo dei quattro, è molto simile a questo cavallo, quindi è da leggere in coerenza con la scena cristologica del capitolo 19. il primo cavaliere su cavallo bianco che esce vincitore per vincere è proprio l'annuncio di questo progetto divino che dall'inizio è orientato alla vita. Nonostante ci siano molte altre forze, la guerra, la carestia, la peste, che rovinano il mondo, ma all'inizio c'è un altro progetto, come la donna vestita di sole, all'inizio, poi subentra la prostituta, ma il compimento finale è il cavaliere vincitore ed è la donna redenta come sposa. Certo, tant'è vero che Giovanni non la chiama per nome proprio. Se avessimo solo il Vangelo di Giovanni, non sapremmo come si chiamava la madre. La presenta semplicemente come la madre e Gesù si rivolge a lei due volte col titolo di donna, a Cana e ai piedi della croce, creando un collegamento molto importante. L'ora non è ancora venuta a Cana, mentre è venuta sulla croce. E la madre e il discepolo sono presenti nelle due situazioni. La mancanza del vino è un elemento apocalittico. Langue la terra, la grande apocalisse di Isaia, comincia proprio con la visione della terra che langue, che non c'è più gioia perché non c'è più vino. È una espressione di un testo apocalittico che dice la corruzione del mondo. E là, a Cana, c'è il segno archetipico di quello che viene realizzato sulla croce. E la donna affidata al discepolo è il legame fra il passato e il futuro, fra l'antico popolo e il nuovo popolo. La donna prostituta siede sopra il serpente per usarlo, ma viene usata. Il serpente si ribella e le si volta contro e la distrugge. Il Cristo è presentato sul cavallo bianco, che è una realtà ben diversa dal dracon, dal serpente, come personificazione appunto delle forze del male. Il cavallo bianco è l'alternativa, è un'altra bestia, ma connotata col colore divino, e quindi è un altro modo di presentarsi. Se volete, c'è una contrapposizione, ma la donna che siede sul serpente è la figura dell'umanità corrotta. Colui che siede sul cavallo bianco è il redentore dell'umanità corrotta e cavalca per la giustizia e la verità. È lo sposo che realizza giustizia e rivelazione divina.
No, ringraziamo allora Claudio Doglio, eh? E ovviamente gli auguriamo di proseguire nella ricerca, che sta dando sempre più frutti, anche per tutti noi. Grazie davvero.